Sarà chiaro che Sinwar, la leadership di Hamas dentro Gaza, perché poi c'è tutta un'altra leadership che sta in Qatar, Sinwar l'ha anche detto uno dei suoi uomini proprio candidamente, Israele è esattamente dove volevamo che fosse in questo momento. Cioè in una situazione in cui sta distruggendo Gaza e si trova sempre più isolato diplomaticamente ma anche politicamente, è veramente molto molto vicino a diventare uno stato canaglia. E io penso che è veramente una questione di tempo.
Una delle conseguenze della guerra che da più di 5 mesi sta andando avanti fra Israele e Hamas è che è sempre più difficile usare l'empatia. È sempre più difficile mettersi nei panni dell'altro. Ovviamente è difficile per israeliani e palestinesi e come sentirete in questa conversazione, questa guerra potrebbe renderlo quasi impossibile. Ma è difficile anche per noi, da qui. È difficile mettersi nei panni dei palestinesi perché noi italiani, noi europei, noi occidentali fatichiamo a immaginare quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, dove negli ultimi 5 mesi sono state uccise più di 30.000 persone e dove la crisi umanitaria è così feroce che oggi si muore di fame. Ma è difficile anche mettersi nei panni degli israeliani perché fatichiamo a immaginare l'orrore degli attacchi del 7 ottobre e il trauma che quegli attacchi hanno generato nella società israeliana che oggi è una società ferita e impaurita. Ma è difficile anche perché il livello di violenza e di sofferenza che l'esercito israeliano sta provocando sulla striscia di Gaza in risposta a quegli attacchi è ormai così alto da essere non soltanto ingiustificabile, ma perfino difficile da spiegare. Oggi cerchiamo di fare questo esercizio di comprensione con Israele. E non perché non vogliamo parlare dei palestinesi, anzi, ma perché è Israele in questo momento che sta proseguendo nei bombardamenti e nelle operazioni militari nella striscia di Gaza e che lo sta facendo contro l'opinione di tutti i paesi alleati, che hanno chiesto un cessate il fuoco. È la posizione di Israele, insomma, che ogni giorno che passa, a ogni nuova violenza e a ogni nuova sofferenza, diventa sempre più difficile da comprendere. Insomma, in questo momento per capire come andrà la guerra è sempre più necessario capire che cosa sta pensando Israele. E le risposte potrebbero non piacerci. Ne parliamo con Anna Momigliano, giornalista che ha lavorato fra gli altri per il New York Times, per il quotidiano israeliano Haaretz e per Rivista Studio che torna a Globo per la seconda volta. Per parlare di un paese, Israele, che conosce molto bene. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Momigliano, benvenuta.
Grazie.
Allora, siamo a 5 mesi dall'inizio della guerra fra Israele e Hamas. 5 mesi più che passati in realtà. E il livello di distruzione e di sofferenza di questa guerra è ormai diventato gigantesco e per molti versi inedito. Abbiamo superato da poco i 30.000 morti, ormai siamo a 31, forse 32.000 e la facilità con cui snoccioliamo queste cifre, devo dire, è anche testimonianza di quanto sia diventata quasi normalizzata l'uccisione di persone palestinesi in questa guerra. Ci sono vari dati che mostrano come oltre il 50% delle abitazioni nella striscia di Gaza sono state distrutte o danneggiate al punto tale da non essere più abitabili. Questi sono dati peraltro di gennaio, per cui probabilmente oggi le cifre sono ancora peggiori. È in corso un disastro umanitario così grave che le persone, i civili, muoiono di fame, sono costretti a mangiare mangime per animali, mangiare quello che trovano e appunto si inizia davvero a morire di fame. E davanti a questo inedito livello di distruzione e di disperazione, l'opinione pubblica mondiale, e qui lo dico abbastanza a ragion veduta, nel senso i sondaggi di tutti i principali paesi del mondo dicono che l'opinione pubblica mondiale è ormai assolutamente contraria a questa guerra, chiede un cessate il fuoco, vuole un cessate il fuoco, e tutti i governi mondiali, praticamente tutti diciamo, perfino gli Stati Uniti che sono il più grande alleato di Israele, perfino l'Italia, la Spagna, la Francia, chiedono al governo israeliano un cessate il fuoco, ma davanti a questa mobilitazione, diciamo, che è una mobilitazione a volte in realtà anche piuttosto cauta, il governo israeliano continua a dire che andrà avanti. Noi stiamo registrando martedì 12 marzo e in questi giorni di recente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l'esercito israeliano andrà avanti con l'assedio di Rafah, che è l'ultima città ancora non interessata dall'invasione di terra di Israele, in cui si sono radunate centinaia di migliaia di civili scappando dall'esercito israeliano. In questo contesto vorrei partire da un sondaggio del Peace Index dell'Università di Tel Aviv. È un sondaggio che è stato fatto a metà gennaio, per cui è un sondaggio vecchio di 2 mesi, però era un periodo, metà gennaio, in cui la distruzione e la sofferenza della guerra erano già assolutamente evidenti. C'erano già 20.000 morti, adesso siamo a 30.000. E in particolare c'è una domanda di questo sondaggio che chiede: come definiresti l'uso della forza da parte dell'esercito israeliano finora? E le risposte fra gli ebrei israeliani, poi ci sono anche le risposte fra i palestinesi israeliani, ma fra gli ebrei israeliani sono: al 50,8% dicono che l'uso della forza è appropriato, che va bene così. Il 43,4% dice che l'uso della forza è troppo poco, cioè che bisognerebbe aumentare il livello della forza contro la striscia di Gaza. E soltanto il 3,2% dice che l'uso della forza è eccessivo. Per cui vorrei chiederti se ci puoi aiutare a capire questi numeri che sono visti da qui, visti da fuori, completamente impensabili. Cioè, perché tutto il mondo vuole che questa guerra finisca? Israele continua ad andare avanti apparentemente senza ripensamenti.
Allora, noi, come dicevi tu prima, stiamo registrando questa puntata il 12 marzo. Noi, qui a Milano, viviamo nel 12 marzo del 2024. Israele vive nel 58esimo giorno di ottobre del 2023. Il 7 ottobre è stato una cosa talmente devastante, sia dal punto di vista dell'atrocità in sé di quello che è successo e di come è stata percepita, sia anche per il senso di impotenza che ha suscitato, che Israele è un paese sia ferito, sia umiliato, nella loro percezione. E questo attacco è arrivato in un momento in cui già era un paese un po' sull'orlo della guerra civile, no? Con una società profondamente scossa per tutta una serie di ragioni e di tensioni interne che non ti sto a spiegare. Questa cosa non è una giustificazione di quello che sta facendo Israele, che a mio avviso è indifendibile, però è una spiegazione dell'aria che si respira. Una giornalista che ammiro molto, Ilana Dayan, l'ha spiegata così: Israele è un paese così distrutto, dove il dolore è così grande che non lascia spazio per il dolore degli altri. E questo anche lei lo diceva abbastanza all'inizio della guerra, poi qualcosa si è evoluto, però secondo me questa espressione aiuta molto a capire da fuori come la stanno vivendo gli israeliani. E una considerazione che vorrei fare è che quello che stiamo vedendo all'interno della società israeliana è un momento un po' di collasso. Non che la società israeliana fosse proprio un modello di cui ispirarsi, però era una società di un paese tutto sommato normale. E mentre noi vediamo questa cosa che tu dici. Ora, va spiegato anche il contesto mediatico. I media israeliani mainstream non mostrano la distruzione di Gaza come la vediamo noi da qui, o quando la mostrano comunque abbastanza sottotono. È anche vero che però non è proprio vero che gli israeliani non sappiano quello che succede, no? Vabbè, gli israeliani culti, ma guardano anche la CNN, però poi ci sono i canali Telegram vicini agli ambienti estremisti, o addirittura qualcuno dice siano gestiti in parte dallo stesso esercito israeliano, che mostrano delle immagini atroci e lo fanno in chiave quasi celebratoria. E il dato interessante è che chi conosce le cose medio orientali sa che questo dualismo della comunicazione, cioè nei media mainstream negare le atrocità o nasconderle, e invece nei canali un po' del quasi dark web quasi celebrarle, è esattamente la strategia di Hamas. Hamas ad Al Jazeera, nei media arabi, in cui comunque tranquillamente intervistato, ha sempre negato di aver ucciso civili, ha sempre negato di aver stuprato qualcuno, ha sempre negato addirittura di aver rapito bambini, che poi sono stati liberati non si sa come, chi li aveva rapiti, ma invece nei suoi canali Telegram celebrava queste cose, no? C'è una famosa immagine di Hamas che rapiva i bambini, che ha fatto il giro poi anche dei media occidentali. Ecco, questa stessa cosa qui, c'è un dualismo di comunicazione per cui alla popolazione generale si dice noi siamo bravi, ma alla popolazione un po' più diciamo, facile da spingere verso l'estremismo, dici guarda come siamo cattivi e quanto è bello essere cattivi. Questa cosa si vede anche in Israele. Io penso che effettivamente, lo dico da persona che studia da tanto e che in un certo senso vuole bene alla società israeliana, questo è un momento un po' di collasso, anche se poi magari parliamo dopo, ci sono anche dei segnali positivi. Però io vorrei fare una riflessione: si è bastato, questo l'hanno detto anche svariati giornalisti israeliani, si è bastato un 7 ottobre, uno, nella sua atrocità più totale, a trasformare così in peggio la società israeliana? Proviamo a immaginarci che stanno facendo 31.000 morti questi bombardamenti che noi vediamo a Gaza alla società palestinese, che è una cosa infinitamente più grande.
Tu parlavi del fatto che la società israeliana è a tal punto traumatizzata che non c'è spazio per il dolore degli altri. Ma torno un attimo a questo sondaggio che ti ho citato prima del Peace Institute, perché oltre a non esserci spazio per il dolore degli altri, una cosa che si percepisce piuttosto chiaramente, almeno da qui, poi vorrei che ci raccontassi tu cosa ne pensi, è anche il desiderio di vendetta. Cioè, quando il 43,4% della popolazione ebrea israeliana dice che l'uso della forza da parte dell'esercito di Israele non è sufficiente, deve essere di più. Come dire, forse andiamo oltre il trauma.
Allora, anche quello che sto per dire non è una giustificazione, ma una spiegazione. La vendetta è uno dei sentimenti più umani. E come i sentimenti umani, tendenzialmente, è una brutta cosa. Qualche settimana fa ho fatto una chiacchierata con un gruppo di attivisti palestinesi e israeliani che si chiamano The Parent Circle, ed è un gruppo di attivisti molto grassroots, molto basati proprio sulla società più che sulla politica, che raggruppa inizialmente genitori che avevano persi i figli nel conflitto di entrambe le parti, poi si sono aggiunti, diciamo, parenti di vario grado. E io ho fatto questa domanda a, diciamo, uno dei leader di questo gruppo che si chiama Robbie Damelin, che diceva di ispirarsi molto al modello del Sudafrica, no? Ai tribunali di giustizia e di riconciliazione che ci sono stati dopo la caduta dell'apartheid. E lei mi diceva: sai, Anna, tu vieni da un paese cattolico dove date grande valore al perdono, come se fosse però una cosa dovuta. Quello che io ho imparato, sia studiando l'esempio sudafricano, sia confrontandomi con altri genitori che come me, anche da parte palestinese, avevano persi i figli, che il perdono arriva quando tu ti rendi conto che la vendetta è il sentimento più naturale, è quasi un diritto divino, però ti guardi allo specchio e decidi di rinunciarvi.
Vorrei cercare di andare un po' più in profondità nella cercare di capire quello che sta succedendo alla società israeliana. Ti leggo un breve brano che scriveva a dicembre, per cui ancora stiamo parlando di qualche mese fa, poi magari le cose sono cambiate e ti chiederò come sono cambiate eventualmente. Sul quotidiano Haaretz, Gideon Levy, che parlava di questa guerra di Israele contro Hamas come la prima guerra unanime di Israele. Non abbiamo mai avuto una guerra così, una guerra dal consenso completo, una guerra dal silenzio totale, una guerra di sostegno cieco, una guerra senza domande, senza protesta, senza obiezioni di coscienza, senza opposizione, né all'inizio né a metà. Una guerra unanime con un'approvazione completa, escludendo i cittadini arabi dello Stato, a cui è proibito fare obiezioni, senza punti di domanda e senza nemmeno un dubbio. È così?
Allora, le cose sono cambiate da dicembre. Da allora, mentre scriveva Gideon Levy, ancora nessun gruppo del cosiddetto campo pacifista israeliano, con in realtà l'eccezione di un gruppo che adesso sta diventando molto importante, che sono Omdim Beyachad, Standing Together, che è un gruppo palestinese israeliano, ecco, a dicembre ancora nessuno. Prima di tutto, ricordiamolo, in Israele c'erano delle leggi speciali che impedivano, non di dire che sei contro la guerra, non è arrivato a quel, ma impedivano di manifestare contro la guerra. Era proprio, c'erano delle leggi speciali che rendevano illegali le manifestazioni contro la guerra, che poi sono state revocate. In più, la guerra, che è chiaramente molto sproporzionata, però a quei tempi lo era un filino meno. Tel Aviv era sotto i bombardamenti, c'era un clima completamente diverso. Adesso, cos'è successo? È successo che da un lato l'orrore di quello che sta succedendo a Gaza è aumentato, e anche aumentato di visibilità dentro i media israeliani, che pure sono molto censurati ed autocensurati. Dico anche censurati perché c'è la censura militare, teniamo conto anche di questo. Contemporaneamente, gli israeliani, pur essendo ancora traumatizzati dal 7 ottobre, un pochino hanno cominciato a metabolizzare. non i civili israeliani in questo momento, tranne alcune zone, specialmente al nord, non vivono più la guerra sulle loro spalle come lo vivevano allora. Le scuole sono riaperte, a dicembre erano ancora chiuse. E quindi cosa è successo? Che nella sinistra pacifista israeliana, che chiaramente è minoritaria ma non è del tutto marginale, è successo qualcosa. Quando scriveva Gideon Levi, l'unico gruppo che era apertamente contro la guerra erano questi qui, appunto, che si chiamano Standing Together, e sono principalmente studenti israeliani e palestinesi. Tra l'altro non sono particolarmente politicizzati rispetto ad altri gruppi, però avevano capito, loro forse erano più giovani, non lo so, avevano capito dove si andava a girare. Altri gruppi, che sono un po' i soliti, B'Tselem, che è questa grande ONG per i diritti umani nei territori, stavano ancora abbastanza zitti. Poi cosa è successo? È successo che piano piano, in parte anche grazie alle manifestazioni di piazza organizzate da Standing Together, c'è stata una piccola galvanizzazione dell'opposizione a questa guerra. Adesso tutti i gruppi principali del cosiddetto campo per la pace, B'Tselem, Gisha, persino Shalom Achshav, Peace Now, che sono i più moderati, hanno fatto comunicati contro la guerra, sono andate alle manifestazioni contro la guerra. Le manifestazioni contro la guerra, che all'inizio erano illegali, infatti le chiamavano assemblee, e si facevano al chiuso, all'inizio avevano qualche centinaio di persone, adesso parliamo di svariate migliaia, non sono cose oceaniche, ci sono manifestazioni oceaniche contro Netanyahu, però un pochino questo glitch per cui Gideon Levi scriveva su un giornale pacifista, che però in quel caso era in un contesto in cui però lo stesso movimento pacifista israeliano non sapeva bene cosa dire sulla guerra, questo glitch si è un po' risolto. In più, un altro esempio, c'era molta autocensura dalle università, anche perché poi, diciamo, qualche accademico che aveva parlato contro la guerra era stato addirittura licenziato, e adesso, 2 giorni fa, c'è stato invece un appello di 800 accademici israeliani guidati dal giurista Eliav Liblich, che hanno firmato un appello contro la violazione dei diritti umani in particolare l'affamare deliberatamente i palestinesi a Gaza. Parliamo di una parte minoritaria della popolazione israeliana, però appunto non del tutto marginale. Standing Together Omdim Beyachad ha vinto di un soffio le elezioni studentesche, della rappresentanza studentesca dell'Università Ebraica di Gerusalemme, cioè cominciano a farti sentire. E in più c'è un sondaggio che è del 14 febbraio, fatto da Achord, un gruppo dentro l'Università Ebraica di Gerusalemme, che dice che il 53% degli israeliani, quindi una maggioranza risicata ma non risicatissima, sostiene il piano di Biden per concludere questa guerra con la costruzione, il riconoscimento, non la costruzione perché già c'è, di uno Stato palestinese. Ovviamente essere favorevole alla soluzione Biden non vuol dire essere contrario della guerra, però vuol dire riconoscere che la strategia che sta tenendo il governo israeliano non sta portando da nessuna parte e che la soluzione a lungo termine, si spera, o anche solo a medio termine con i palestinesi, non è solo una cosa militare, ma è una soluzione politica che passa dal riconoscimento del diritto dei palestinesi. Io non penso che sia una cosa secondaria.
Quindi dopo mesi di unanimità, appunto di guerra unanime, stanno cominciando a crescere degli elementi di dissenso e degli elementi anche pacifisti dentro la società israeliana. La mia domanda è: quanto contano davvero? Nel senso che, come dicevi tu, ci sono manifestazioni in strada nelle città israeliane, ma sono manifestazioni che sono o antigovernative o manifestazioni dei parenti degli ostaggi rapiti da Hamas, o entrambe, perché le due cose si uniscono in maniera abbastanza stretta, però manifestazioni per la pace, manifestazioni per porre fine ai bombardamenti, manifestazioni per porre fine alle operazioni militari dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, da qui se ne vedono poche.
Allora, elementi di dissenso è la parola chiave, anche qui senza farsi grosse illusioni. Quello che stiamo vedendo è un ritorno di una piazza piuttosto agguerrita e anche con numeri importanti, che si riunisce sotto il grande cappello di siamo contrari al governo Netanyahu e siamo contrari a come si sta combattendo questa guerra. Semplificando un po', perché poi lì, cioè, è un paese piccolo, è anche un paese dove cambiano le cose molto in fretta, però ci sono 4 gruppi di persone dentro queste manifestazioni. Ci sono i pacifisti veri e propri, pacifisti che vuol dire vorrebbero che la guerra finisce, che due mesi fa non c'erano proprio anche gruppi che si autodefinivano pacifisti, non dicevano, o perché non pensavano, non avevano il coraggio di dirlo pubblicamente, siamo contrari a questa guerra, adesso lo dicono. E sono gruppi piccolini, ma non un loro peso ce l'hanno. Soprattutto un gruppo come Shalom Achshav, Peace Now, che è piccolino però ha grossa influenza sui partiti della sinistra parlamentare dentro il Parlamento israeliano. Poi c'è un gruppo un po' più grande che è di persone contrarie a questo tipo di guerra, persone, viene in mente un intellettuale pubblico abbastanza noto, Fania Oz, che è la figlia di Amos Oz, che era alla CNN qualche giorno fa, è stata molto criticata dal campo filopalestinese perché insomma lei diceva: io sono favorevole alla guerra, ma non così, non con queste violazioni dei diritti umani, che è una cosa diversa da essere pacifista, ma comincia a farsi sentire. Poi ci sono persone che sono contro Netanyahu perché è Netanyahu e perché c'è tutto un discorso di distruzione della democrazia interna di Israele per gli israeliani, non nei confronti dei palestinesi, che non c'è. Ed è un altro gruppo. Poi ci sono i parenti degli ostaggi, che in soldoni ce l'hanno, i parenti con gli ostaggi e tanti sostenitori, perché non sono tutte famiglie veramente che hanno un parente rapito, e che ce l'hanno col governo e come è combattuta questa guerra, perché insomma, adesso è chiaro a tutti che l'obiettivo di questa guerra non è riportare gli ostaggi vivi a casa. Ora, messi insieme questi quattro gruppi che si sovrappongono, cominciano ad avere un certo peso, che non è maggioritario, ma comincia ad avere un suo peso ed è gente molto molto agguerrita. E vorrei aggiungere, comincia ad esserci anche un forte dissenso all'interno degli apparati di sicurezza e dell'esercito. C'è stato un caso che riguardano questa guerra e non lo riguardano, perché poi si sa che il governo Netanyahu vorrebbe espandere le operazioni militari al nord, dove c'è Hezbollah col confine col Libano. Non che Hezbollah sia proprio un gruppo di educande pacifiste, anche Hezbollah è responsabile di questa escalation, però il governo Netanyahu è largamente responsabile anche lui, e ci sono state situazioni in cui Netanyahu voleva visitare le truppe al fronte del nord e le truppe si sono rifiutate di incontrarlo. Anche qui non è che sono diventati pacifisti i soldati israeliani. Sono tutta una serie di elementi che fanno capire che questa guerra, così com'è combattuta, che sia per ragioni umanitarie, che sia per ragioni strategiche, che sia per una combinazione delle due cose, comincia a non piacere a una fascia sempre crescente della popolazione israeliana.
E oltre a questi gruppi appunto un po' pacifisti, un po' arrabbiati, un po' antigovernativi, il corpaccione della popolazione israeliana, appunto quelli che... Qui ti cito un altro sondaggio che è di marzo, erano favorevoli al 75% ad attaccare Rafah, che è appunto la città dove si sono rifugiati a centinaia di migliaia i civili palestinesi. Questo corpaccione è ancora rimasto, come dicevi all'inizio della puntata, al 7 ottobre.
Questa situazione per cui, con tutte le divisioni interne, con tutte le proteste antigovernative, il grosso della popolazione israeliana ebraica, per cui ci sono un 20% di palestinesi con la cittadinanza israeliana, questo è un dato che a mio avviso rimane. Non lo chiamerei corpaccione. Perché? Perché la società israeliana, che è già estremamente frammentata di suo, nonostante l'impressione che se ne possa avere da fuori, sta subendo un momento di frammentazione ulteriore. C'è questo glitch che è difficile da capire da fuori, per cui la maggior parte delle persone che sono violentemente a favore di questa guerra e anche di questo tipo di guerra, poi non sono le stesse persone che mandano i figli a morire in questa guerra. Ci sono tutti il corpus dei partiti ultraortodossi, che poi non è che sono tutti estremisti, però molti sono estremisti, che però gli ultraortodossi in Israele, i Haredi è il termine giusto, non fanno il servizio militare. Si è provato a fare una legge per dire fate il servizio militare anche loro, e quello che è successo è prima che questi comunque resistevano, adesso il rabbino dice noi emigriamo in massa dove non si sa, il risultato è che si è dovuto in realtà aumentare il servizio militare per chi già lo faceva, che già è lunghissimo, si è passato credo da 3 anni a 3 anni e mezzo, e chi va a fare il servizio militare, specie quelli nelle unità di elite, appartengono ad ambienti più o meno laici e più o meno moderati, sempre moderati per i termini israeliani, della società di Tel Aviv, che non è proprio quelli maggiormente dietro questo tipo di guerra. C'era un articolo su Arts qualche tempo fa che stimava che i dipendenti del settore high-tech, per quel che riguarda l'impiego nella società italiana, sono sino al 5%, rappresentano il 20% dei riservisti delle unità combattenti, cioè quelli che sono veramente sul campo a beccarsi le pallottole di Hamas. E questa cosa, beh, un po' si spiega con cose banali di età, l'high-tech, lavoratori giovani, più giovani che vecchi, più maschi che femmine, quindi è anche più facile che siano richiamabili a combattere, ma anche col fatto che hanno un know-how, che è quello tecnologico, un background, che è quello tendenzialmente di una popolazione più o meno laica, più o meno moderata e urbana, che non è poi quello che sta la direzione in cui sta andando il grosso della società israeliana, dove c'è effettivamente c'è stato un terremoto, un sisma demografico, per cui gli ultraortodossi, ma anche i nazional religiosi, che sono invece quelli che stanno più nelle colonie, per così dire, che prima erano un segmento trascurabile della popolazione, sono diventati sempre di più, perché fanno tanti figli, fanno più figli degli israeliani laici, ma fanno anche più figli dei palestinesi, ne fanno veramente tanti, tanto che adesso sono una rappresentanza anche piuttosto visibile all'interno del governo, ma poi raramente sono quelli che vanno a combattere.
Ti chiedo di approfondire due elementi che hai già citato nel corso della conversazione, perché qua e là nelle risposte ci hai parlato di manifestazioni vietate, censura militare, giornali che si autocensurano. Ci puoi raccontare come funziona questa cosa? Cioè, com'è il panorama un po' della libertà d'espressione e soprattutto anche dei media in Israele in questo momento, che penso che sia un elemento anche notevole della grossa differenza fra quello che sta pensando il mondo su questa guerra e quello che sta pensando Israele?
Allora, una cosa che magari la gente non sa è che in Israele c'è la censura militare, sempre. Si può, in alcuni casi, la si dice zenzura, non è un termine tanto diverso dall'italiano, la censura militare può chiederti di togliere un articolo o prima, per esempio, in caso di processi per il terrorismo, possono essere, o di sospetto terrorismo, possono essere messi gag order, ordini bavaglio per cui tu non puoi scrivere di un processo. Ci sono casi rari, però ne ho visto uno in prima persona, ci sono casi in cui le autorità possono emettere un gag order sul gag order, per cui non solo tu non puoi scrivere di qualcosa, ma non puoi dire che non ne puoi scrivere perché c'è un ordine di non scrivere, o qualcosa che invece i media israeliani normalmente fanno per aggirare la censura. E questa è una cosa che da fuori non è conosciuta. Sull'autocensura è un pochino diverso, perché io su questo confesso che sono di parte, perché scrivo per un giornale israeliano e scrivo anche per un giornale israeliano anche abbastanza fiero nel suo essere indipendente. L'autocensura c'è e non c'è. La mia impressione è che, per paradosso, c'è meno che in Italia, no? Questa cosa della la paura della reazione dei lettori, c'è meno, però quando c'è una guerra un pochino si fa sentire, perché comunque poi è un paese piccolo dove tutti si conoscono, dove magari tu hai un figlio in guerra o hai perso qualcuno in guerra, quindi anche questa cosa ti fa un po' sentire. Però una cosa che veramente non è chiara forse alla popolazione italiana, ma andrebbe chiarita, sì, che in Israele c'è la censura militare, c'è in tempo di guerra e c'è anche in tempo di pace.
Arriviamo all'elemento politico e introduciamo il primo ministro Benjamin Netanyahu, che, come sappiamo, dal 7 ottobre presiede un governo di unità nazionale anche con parte dell'opposizione, ma che fino al 7 ottobre era capo di un governo che era quello di più maggiormente di estrema destra della storia del paese, in cui erano ministri degli estremisti ultraortodossi, insomma, personaggi non raccomandabili, ecco. Molti vedono, io penso a ragione, in Netanyahu uno dei principali ostacoli politici nell'interruzione della guerra. C'è poi questa teoria che è apparentemente folle, ma che in realtà ha un suo fondamento, per la quale Netanyahu sta proseguendo questa guerra perché questa guerra è l'unico modo per lui per mantenere il potere politico, no? Perché tutti sanno che adesso Netanyahu è diventato un primo ministro eccezionalmente impopolare, nell'esatto momento in cui finiscono i combattimenti Netanyahu è fatto fuori.
Per Netanyahu proseguire i combattimenti è l'unico modo di non finire in galera. Cioè, è chiaro a tutti, non solo che nel momento in cui, Netanyahu approval rate adesso, l'ultima volta che ho guardato, non so quello sia adesso, era intorno al 7%, cioè Belzebù probabilmente più popolare in questo momento di Netanyahu in Israele. Finché c'è la guerra lui resta al potere, e nel momento in cui non è più al potere, con ogni probabilità, per una serie di processi interni, corruzione e non corruzione, cose varie, quello finisce in galera. Tra l'altro Israele è un paese dove tendenzialmente i politici, anche i primi ministri e i presidenti accusati di cose finiscono in galera. Già finito in galera un ex primo ministro e un ex presidente della Repubblica, quindi lui sa perfettamente che fine va a fare. E questo aiuta a capire perché sta continuando questa guerra, però non è l'unica spiegazione. Una delle ragioni per cui questa guerra sta continuando è che non c'è una chiara visione di quando dovrebbe finire questa guerra. Cioè è chiaro che Israele non sta ottenendo i risultati sperati, non so, che è distruggere Hamas. Non sono così sicura che non li otterrà mai. Cioè se va avanti con questa forza distruttiva, con un prezzo completamente disumano in termini di perdite civili, potrebbe anche riuscire a distruggere Hamas. Il tema è che Israele è caduto nella trappola di Hamas proprio con due piedi, no? Cioè era chiaro che Sinwar, la leadership di Hamas dentro Gaza, perché poi c'è tutta un'altra leadership che sta in Qatar, Sinwar l'ha anche detto uno dei suoi uomini proprio candidamente, Israele è esattamente dove volevamo che fosse in questo momento. Cioè in una situazione in cui sta distruggendo Gaza e si trova sempre più isolato diplomaticamente, ma anche politicamente, è veramente molto molto vicino a diventare uno stato canaglia. E io penso che è veramente una questione di tempo. Ora, per paradosso, quello che è successo è che proprio perché Israele è caduto così stupidamente, se posso dirlo, in questa trappola tesa da Sinwar, con entrambi i piedi in una buca molto profonda, ormai si rende conto che questa buca è molto profonda e non ne esce. E probabilmente questo è un processo che è iniziato con l'inizio del procedimento presso la Corte di Giustizia Internazionale all'Aia, no? Quando Israele si è trovato accusato di genocidio e con un sentore fortissimo che poi verrà condannato, no? Tant'è vero che gli israeliani hanno incentrato i loro sforzi legali a evitare le misure preliminari, non a evitare le accuse di genocidio. Ora, probabilmente questi non hanno idea di come fermare questa guerra in modo che assomigli un po' alla vittoria in Israele nel breve termine. Contemporaneamente si sono resi conto che l'immagine internazionale di Israele è distrutta, è veramente distrutta, e non è che se cominciassero a comportarsi in modo civile adesso verrebbe facilmente restaurata, magari in 10 anni sì, ma nel breve termine no. E per paradosso questa cosa li sta spingendo a continuare per la loro strada. Gli israeliani, che secondo me sono degli incoscienti, non hanno pensiero strategico, non sono proprio al 110% stupidi, sanno che non possono distruggere Hamas, però loro vogliono distruggere il controllo di Sinwar in particolare dentro la striscia di Gaza, ed effettivamente qualcosa gli sta scricchiolando, e comunque non hanno più niente da perdere dal loro punto di vista, dal punto di vista degli israeliani, possono andare avanti per mesi. Ora, tutto questo per dire che Israele fa bene? Assolutamente no. Tutto questo per spiegare che, spero di sbagliarmi, però le cose continueranno a peggiorare ancora per un bel po' prima di iniziare a migliorare, si spera.
Cerchiamo di spacchettare alcune delle cose che hai detto in questa risposta. La prima riguarda gli obiettivi della guerra. Fin da quando è iniziata la guerra, fin da quando Israele ha attaccato la striscia di Gaza, si diceva in maniera abbastanza chiara, lo dicevano molti esperti, molti analisti, che l'obiettivo esplicito di Israele, cioè quello di distruggere Hamas, era un obiettivo di fatto irraggiungibile, per la semplice ragione che era così aleatorio, così ampio, così comprensivo, che distruggere un gruppo come Hamas, che non soltanto è dentro la striscia di Gaza, ma è anche in Egitto, è anche in Giordania, è anche in Libano, è una cosa praticamente impossibile da ottenere. Come dicevi tu, c'è la possibilità che il livello di distruzione inflitto sulla striscia di Gaza diventi così elevato che poi Hamas non avrà più niente da comandare da un certo punto di vista. Però visto da qui, visto dal mio punto di vista, il fatto che dopo 6 mesi di guerra, dopo 30.000 morti, Israele non abbia catturato nemmeno un leader di Hamas, non abbia catturato, non abbia ucciso Sinwar. Adesso in questi giorni, ripeto, stiamo registrando il 12 marzo, si parla della possibilità che sia stato ucciso in un bombardamento un leader secondario. Però la percezione vista da qui è che questa guerra, oltre che un danno, sia anche una beffa.
Sì, sulla beffa sono abbastanza d'accordo. Allora, questa guerra sta andando esattamente nella direzione in cui Sinwar, uso il termine Sinwar, non uso il termine Hamas, perché non è chiaro quanto la leadership del Qatar, Abu Mazruk, Khaled Meshal, Ismail Haniyeh, i leader storici di Hamas, ecco, questa guerra sta andando nella direzione in cui Sinwar voleva che andasse. C'è una Gaza distrutta, un tributo, un prezzo di sangue di civili palestinesi inenarrabile, e Hamas che è a Gaza, che sta nei tunnel, i palestinesi stanno morendo di fame, i guerriglieri di Hamas che stanno nei tunnel hanno cibo, hanno risorse, si stavano preparando esattamente a questo. L'unico dubbio, se stiamo facendo un discorso strategico, Hamas per il momento sta, la Hamas di Sinwar, che incidentalmente poi non è quella che tratta in Egitto, e qui c'è una grossa divergenza anche, è una delle ragioni per cui i negoziati non stanno andando da nessuna parte. Da un lato ci sono gli israeliani e dal lato c'è i negoziatori di Hamas che non rappresentano Hamas a Gaza, ok. Fatto questa premessa, in questo momento Sinwar, che voleva esattamente questo e che a mio avviso è anche responsabile di quello che sta succedendo ai palestinesi, non per scusare quello che stanno facendo gli israeliani, ma perché è frutto di un calcolo di cui Sinwar ha tenuto al 100% conto. Ecco, le cose stanno andando esattamente come vuole Sinwar. Nei calcoli di Sinwar cosa ci potrebbe essere di sbagliato però? Due cose. Uno è che proprio perché sull'aspetto di far diventare Israele qualcosa di impresentabile sullo stage internazionale, Sinwar fosse stravinto, ha vinto troppo, no? Cioè, c'è chi dice che quando si vince troppo si comincia a perdere. Quindi, visto che Israele ormai si è convinto, o a torto a ragione, io credo a ragione, che da questa situazione di impresentabilità non esce, a questo punto può andare avanti. Può andare avanti perché no, su quel lato lì non ha più niente da perdere. E il secondo è che Israele a questo punto potrebbe effettivamente raggiungere uno dei suoi obiettivi, che è non distruggere Hamas, ma fare in modo che Gaza non sia più Hamas Land. Cosa vuol dire? Che riesce effettivamente o eliminare la leadership di Sinwar, perché a questo punto se non hanno, tieni conto che questo non giustifica quello che stanno facendo gli israeliani, però Hamas si sposta anche in parte, un po' stanno con i tunnel, un po' si sposta con i civili, più vanno a sud i civili, più Hamas, che non sono scemi, si spostano anche loro, no? A un certo punto, se non c'è più una parte di Gaza dove non ci sono gli israeliani, diventa anche un po' più facile stanare Hamas, sempre che poi non vadano a nord come qualcuno sta dicendo, e poi che comunque la striscia di Gaza comunque richieda una qualche forma di governance che può essere internazionale o più probabilmente dell'autorità nazionale palestinese, per cui Hamas non ne fa più, non ha più il controllo assoluto come un feudo, perché Gaza era un feudo di Hamas. Poi magari potrebbe entrare in un governo di coalizione con Fatah, con altri gruppi, eccetera. Quindi tutto questo per dire che la situazione mostruosa in cui ci troviamo adesso è esattamente quella che Sinwar vuole, ma non è detto che non gli si ritorca contro. E comunque il dato di fondo è che, indipendentemente da cosa vuole Sinwar e cosa vogliano Netanyahu, chi ne sta facendo le spese sono i civili palestinesi, che sono veramente delle pedine sacrificate come se non contassero niente da entrambe le parti.
Ti chiedo di ragionare sul lungo periodo, perché è una cosa che faccio fatica anche a capire, a immaginare, è che se sta succedendo quello che dici tu, cioè che Israele si è trovato infilato nella buca che ha scavato Sinwar e ha deciso che, anziché provare a uscirne, deve continuare a scavare. deve continuare ad andare in profondità, deve continuare con questa guerra, deve continuare con le distruzioni, deve continuare con la sofferenza. Com'è possibile rimanere in quel territorio? Cioè, io davvero non riesco a capire com'è possibile, dopo aver fatto 30.000 morti, che potrebbero diventare 40 o 50 o non lo so, speriamo di no, pensare a una idea di futuro condiviso in quella terra. E questa è una cosa a cui nessuno sta pensando, non in questo momento. Netanyahu sta pensando, appunto, sta pensando più a Donald Trump che al futuro della Palestina. Gli Stati Uniti con i paesi del Golfo stanno provando a fare dei piani di pace molto confusi. Il futuro di Israele è davvero complicato. È davvero in crisi, in questo, per come la vedo io ovviamente, è davvero complicato dopo questa guerra.
Sì, è vero che Israele è entrato nella buca scavata da Sinwar, però c'è entrato perché il passo in cui entra fisicamente in una buca l'ha fatto Israele, e poi appunto, come dicevi tu, sta continuando a scavarcisi dentro. Io veramente non so, no? C'è questa, certi ambienti magari un filino intellettuale ci si illude che capendo qualcosa poi allora diventa più facile trovare una soluzione. E io invece, diciamo, che nel mio piccolo, da tanto che mi occupo di queste cose, ho l'impressione che più imparo, più studio, più mi rendo conto di quanto è lontano una soluzione, una cosa, diciamo, minore rispetto alla grandezza dei fatti di cui abbiamo discusso finora. Una cosa che mi ha colpito però è come in Occidente, non nel mondo arabo dove le cose sono molto diverse, sta ritornando un discorso che prima era un po' sopito, no? Di persone che si stanno dicendo: ma forse il problema è proprio l'esistenza di Israele, no? Che se non ci fosse Israele staremmo tutti meglio. Questa l'idea o l'illusione, io non starò a convincerti o non convincerti che se sia giusto o sbagliato che sia nato lo Stato di Israele, ormai c'è. Non si può fare niente in un senso oppure nell'altro. L'illusione, che è un'illusione, che semplicemente a un certo punto gli israeliani faranno le valigie, se ne torneranno da dove vengono, che sia lo Yemen o la Russia, è una cosa che in realtà nel mondo arabo sempre un filino c'è stata, anche un po' fomentata da certi leader. Mi fa molto impressione, mi fa decisamente riflettere che vedo questi discorsi, che forse c'erano negli anni 70, però quando Israele era uno stato molto giovane, stanno tornando in Europa. Mi fa veramente riflettere.
Senti, finora abbiamo parlato di Israele e degli israeliani. Non abbiamo quasi parlato dei palestinesi, tu li hai citati più di una volta, ma l'idea di questa puntata era capire cosa sta pensando Israele. Faremo altre puntate su cosa stanno pensando i palestinesi. Però ovviamente è impossibile parlare del trauma e del desiderio di vendetta di Israele senza parlare del trauma e del desiderio di vendetta della Palestina. E questo è un altro elemento che per me rende faticoso pensare a lungo periodo. Ci sono milioni di persone adesso nella striscia di Gaza e in buona parte della Cisgiordania che vogliono vendetta e che hanno una leadership che, al pari di quella israeliana, questa vendetta la vuole alimentare, la vuole rinfocolare.
La verità scomoda è che più studi più queste cose, più ti rendi conto che non è così facile uscirne. Sul tema della vendetta, di anni di violenze e di umiliazioni, no? Perché poi il tema è sempre violenza, umiliazione, che gli palestinesi hanno sofferto in una proporzione che non è quella in cui l'hanno vissuto gli israeliani, qualcosa di molto più grosso, è una cosa di cui non possiamo non tenere conto. Prima ti raccontavo di questo gruppo che si chiama The Parents Circle, che riunisce insieme genitori di giovani o di bambini morti nel conflitto da entrambe le parti. C'è un episodio che è avvenuto in quel gruppo che secondo me aiuta molto a capire il livello di trauma collettivo. The Parent Circle ha anche un gruppo giovanile, che ovviamente non sono genitori di bambini o di ragazzi morti, ma sono dei giovani che si uniscono a loro, studenti delle superiori, che fanno delle attività insieme tra israeliani e palestinesi per imparare a conoscersi, senza questa retorica buonista, vogliamoci bene, ma da persone che hanno sofferto. E questi ragazzi, che sono adolescenti, sono dei ragazzi meravigliosi, ma veramente sono ragazzi israeliani e palestinesi che non solo sono amici tra di loro, ma coltivano delle amicizie. Ok, succede una cosa il 7 ottobre, che fa completamente saltare il gruppo, che poi nel frattempo si è ricomposto però. E succede che questi sono ragazzini e tutti sono sui social media. Succede che i ragazzini palestinesi, non tutti, ma una buona parte, soprattutto i maschi, celebrano il 7 ottobre. Cioè, gran figata così. E la controparte israeliana, si parla sempre di ragazzini, è sconvolta da questa cosa. Cioè, ma come questi arrivano, ammazzano, bruciano, stuprano, eccetera, e voi celebrate. E parliamo, e non gli parlano più. A un certo punto gli adulti intervengono e dicono che adesso noi sospendiamo le attività. Ora, questo non è per dire che i ragazzini palestinesi che fanno queste attività sono cattivi. Se persino loro, che non solo rappresentano una parte molto sana della popolazione, ma che anche fa questo sforzo, che poi per i palestinesi è ancora più difficile che per gli israeliani, perché sono in una posizione più difficile, di far parte di un gruppo pacifista e interagire con i loro coetanei israeliani. Ecco, se persino loro in un momento hanno avuto questo rush di endorfina davanti a quella che tu giustamente chiami una vendetta, non è per niente una giustificazione, però ti aiuta a capire che se effettivamente è un po' un atto di hubris che ho provato a pensare, io non sono il loro, non ho 15 anni e non sono palestinese, però ma cosa cavolo stavano pensando? E io mi sono immaginata, se tu per tutta la tua vita, da quando sei nato, non conosci altro che tu le prendi, tu sei quello che le prende. Traumi, certo, traumi, molti avranno parenti uccisi, eccetera, ma c'è anche proprio questo senso di umiliazione frequente, costante. Tu le prendi e per una volta le dai. E le dai a discapito di persone che sono assolutamente innocenti, nonne con i loro nipotini nelle loro case, però le dai. Io penso che è molto difficile pensare che non ci sia quel rush di endorfina che dice, che ti fa pensare, ma che figata. E lo ripeto, questo non è neanche lontanamente una giustificazione, né al 7 ottobre, men che meno, e neanche a chi lo celebra. Però io penso che ci sia una dinamica proprio umana, di psicologia collettiva, che non possiamo ignorare, e cioè che quando tu sei abituato a subire ed essere umiliato, che tu aneli a quella cosa lì, è purtroppo molto facile.
C'è una cosa che hai citato poco fa, ma che vorrei esplicitare meglio. Quella che tu definivi una teoria fra gli ambienti intellettuali, no? Per cui dopo grandi violenze nella storia di Israele e della Palestina si è sempre cercato, è sempre successo qualcosa che poi ha portato a un tentativo di pace, no? Qui ti cito un articolo, se non sbaglio, di Foreign Affairs, per cui un giornale specialistico americano, in cui dice: dopo la guerra dello Yom Kippur del 73 è arrivata la pace con l'Egitto, dopo la prima intifada nell'87 sono arrivati gli accordi di Oslo e dopo la seconda intifada è arrivata il ritiro unilaterale da Gaza. E tu mi dicevi appunto che questo è un po' un gioco intellettuale, no? È una speranza a cui ci possiamo in qualche modo aggrappare o no?
Sì e no, cioè possiamo aggrapparci ma con estrema cautela, nel senso che è vero che tutti i passi nei confronti, diciamo, della pace sono avvenuti perché c'è qualcosa che ha smosso, no? Non sono così sicura del fatto che la seconda intifada e il ritiro unilaterale da Gaza possa essere messo in questo frangente, però è vero che la conferenza di Madrid, che poi ha portato a Oslo, è stato un risultato della prima intifada e che forse la pace un po' più sensata, un po' più duratura, quella tra Israele ed Egitto, è stato il risultato della guerra del Kippur, che però si è risolto in una specie di stallo in cui, anche qui, il tema se sembra una cosa un po' macista, un po' così fascista che ti racconto, però non è che mi piace, è che è proprio così purtroppo, che c'è anche un senso di ristorare il tuo senso di sicurezza e rimediare a un'umiliazione, no? La guerra del Kippur ha avuto una fine, tra virgolette, ideale, per quel che riguarda israeliani, palestinesi e siriani l'hanno vissuta in modo molto diverso, per cui l'Egitto ha fatto questo attacco per cui in certo senso poi ha perso, ma all'inizio vincevano. Gli israeliani sono riusciti a respingerlo e quindi a ristorare il loro senso di sicurezza e a questo punto si sono messi a mediare in un senso in cui entrambi in modo diverso però si sentivano solidi sui loro piedi e poi erano due nazioni che avevano l'impressione più o meno di giocare alla pari. L'Egitto era sostenuto dalla Russia, gli israeliani dagli americani, e hanno fatto una pace che poi era duratura. Gli israeliani si sono ritirati dal Sinai. Adesso, con quello che sta succedendo, è un po' diverso, prima di tutto per appunto l'impatto mostruoso sulla popolazione civile che non c'è stato durante la guerra del Kippur, e in misura minore anche sulla popolazione civile israeliana, appunto, che è stata colpita il 7 ottobre. E poi c'è anche un tema, cioè uno dei grandi temi è chi difende i palestinesi, chi fa l'interesse dei palestinesi. I palestinesi comunque sono una nazione sotto occupazione, in modo diverso a Gaza dalla Cisgiordania, e non è ben chiaro chi li rappresenti. È un negoziato che per sua natura è molto squilibrato, e forse in retrospettiva era anche un po' la debolezza di Oslo, no? Che, diciamo, Israele negoziava in una posizione di grande forza, e Arafat e l'OLP, col senno di poi, possiamo dire, negoziavano in una posizione di profonda debolezza. E questa è una delle cose che ha indebolito Oslo. Ecco, io non sono così sicura che sia per, diciamo, la grandezza della ferita che sta creando questa guerra, e sia per, diciamo, l'insoluto politico, cioè ok, chi sostiene i palestinesi in questa cosa, che deve essere trovare una pace, non distruggere Israele, no, io non la vedo così facile il fatto di trasformare questa guerra in un'occasione. Però è proprio una di quelle cose in cui uno dice: spero di sbagliarmi.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@post.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è interessato, di diffonderlo sui social media e di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Anna Momigliano, ti chiedo 3 consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, ho 2 libri e un film. Allora, il primo libro è appena uscito in Italia ed è una lunga conversazione che si era tenuta 30 anni fa tra Mahmoud Darwish, il poeta nazionale palestinese, e una donna israeliana che si chiama Helit Yeshurun, che era una traduttrice poetessa, ma in Israele soprattutto la figlia del grande poeta Avot Yeshurun, che è stato tradotto e pubblicata per la prima volta in versione integrale col titolo Con la lingua dell'altro, e tradotto e curato da Francesca Gorgoni per un piccolo editore che si chiama Portatori d'Acqua. È una conversazione meravigliosa per 2 ragioni. La prima è che è un incontro e scontro tra 2 intellettuali che la pensano diversamente, non solo in termini di opinioni politiche, ma proprio come visione esistenziale dell'uno e dell'altro, e che però in un certo senso si vedono e si rispettano. Lui, il poeta della liberazione nazionale palestinese, e lei, un'israeliana di sinistra massionista. E un altro tema per cui è veramente un libro speciale, secondo me, è che si vedono tanti temi che sono proprio quelli che stanno tornando a gallo adesso con una superficialità disarmante, che invece vengono affrontati da questi 2 intellettuali, da Darwish in particolare, con una profondità e un'umanità veramente più unica che rara. Per esempio, c'è questo esempio in cui loro parlano, il titolo Nella lingua dell'altro nasce dal fatto che è un'intervista originariamente fatta in ebraico per una rivista israeliana, e che Darwish ha un rapporto molto particolare con l'ebraico. Darwish, che nasce come cittadino palestinese di Israele, quello che alcuni chiamano un arabo israeliano, poi rinuncia alla sua cittadinanza israeliana in polemica con Israele, però parla benissimo ebraico, meglio di molti israeliani, e soprattutto ha iniziato a conoscere la letteratura prima in ebraico, e poi ha scoperto la letteratura invece della sua lingua nativa, che è l'arabo. Quindi in un certo senso ama l'ebraico, però lo odia, in quanto intellettuale profondamente antisionista, proprio che contesta il sionismo come inteso come nascita dello Stato di Israele, come ideologia valida, ha anche un rapporto molto difficile con questa lingua. Dice, però, l'ebraico non è una lingua con una storia vera, l'ebraico è una lingua che è morta e poi è stata fatta resuscitare in modo artificiale. Cioè, nonostante lui un po' lo ama questa lingua, e lui parla con Helit Yeshurun, che è la figlia di uno dei più grandi poeti israeliani mai esistiti, e gli dice: sai, questa lingua non ha una storia. E lei, che conosce molto bene invece la storia, gli risponde: beh, no, in realtà ce l'ha una storia, però non è questo il punto. Il punto è che anche quando non è stato parlato per 2000 anni, l'ebraico è stato la lingua della nostalgia. E a questo punto, cioè, Darwish un po' si irrigidisce, dice: beh, questo non è propriamente il mio tema. E lei sorride e gli dice: come tu, il cantore dell'esilio palestinese, non sai cos'è la lingua della nostalgia. E oltre a essere uno scambio bellissimo, secondo me è anche veramente una lezione di visione dell'altro, in un mondo in cui tutti questi temi sull'identità israeliana, gli israeliani sono veramente un popolo, la lingua ebraica è una lingua vera, si vengono mille cavolate su Twitter, ma anche scritte da accademici. Ecco, vederlo con gli occhi di Darwish e di Yeshurun è veramente una lezione di onestà intellettuale, di profondità, che ci serve a tutti. Quindi questo era il mio primo consiglio. Come secondo libro, una cosa molto più leggera, però nel suo piccolo un gioiellino anche quello, ed è un romanzo che si chiama Vieni tu, giorno nella notte, di una scrittrice italiana, Cinzia Leone, che è uscito nel 2023 per Mondadori, ed è un romanzo d'amore, un po' politico, che racconta la storia tra due amanti, due uomini, lui uno palestinese e l'altro israeliano. A un certo punto l'israeliano, non è uno spoiler, viene, perché all'inizio del libro, viene ucciso da un attentato suicida e viene tutto visto a ritroso. E la ragione per cui dopo il 7 ottobre io ho ripensato a questo romanzo è che è il classico romanzo in cui si vede il lato più interessante sono i personaggi più secondari che quelli principali, e uno dei personaggi secondari ma ricorrenti è un volontario di Zaka, che sono quelli che dopo gli attentati raccolgono i resti umani delle persone, di cui si è parlato tantissimo dopo il 7 ottobre, perché insomma, per tutte le accuse di atrocità, di stupro, di cose varie, loro sono dei volontari, per cui non sono né medici né niente, ogni tanto fanno qualche errore, però c'è un'umanità in cui Leone descrive proprio il lavoro di questo volontario di Zaka, e anche proprio nel dettaglio, perché ha fatto tutte le ricerche, che è molto bello e secondo me molto attuale in questo momento. Invece il mio terzo consiglio è un film di una regista palestinese israeliana, che è In Between, di Mahsalun Hamoud, uscito, che è un film del 2016, disponibile su Amazon Prime in Italia, ahimè con un titolo un pochino bruttino, che è Libere, disobbedienti e innamorate, che è la storia di tre ragazze palestinesi con cittadinanza israeliana che si ritrovano a vivere a Tel Aviv per una serie di cose. Ed è principalmente una storia, diciamo, molto femminista. Sono loro che si trovano a scontrarsi con una società patriarcale, che è quella da cui loro vengono, e cercano una specie di spazio di libertà a Tel Aviv, però poi c'è, invece si innesca invece il fatto che loro, però, in quanto arabe israeliane e palestinesi israeliane, sono molto discriminate a Tel Aviv. Ed è un film molto carino, visibile su Amazon Prime in Italia, e l'unico, diciamo, piccolo intoppo è che non è disponibile in lingua originale, ma è doppiato in italiano, e per un fatto buffo l'arabo è doppiato in italiano, ma quando parlano in ebraico le senti parlare in ebraico, quindi c'è l'effetto opposto. Loro sono arabe, ma le senti con le loro vere voci solo quando parlano in ebraico.
Anna Momigliano, grazie.
Grazie a voi.